a tutti, spero di essere sintetico perché è un po' lunga questa relazione. Intanto ringrazio Aniarti e va bene, ringrazio anche di avermi messo di mattina, almeno sono dormito un po' più sopra. Dunque, il processo di trasferimento intraospedaliero del malato critico, in particolare del politraumatizzato, probabilmente questo è un aspetto che noi non curiamo abbastanza nella pratica professionale, perché negli ultimi anni abbiamo più di una volta sottolineato l'importanza di guardare materiali, procedure e situazioni legate al soccorso extraospedaliero e al trasferimento interospedaliero. Invece poco abbiamo visto di quello che succede all'interno dell'ambiente protetto, cioè dell'ospedale, forse sentendoci troppo sicuri. E allora, come vedete, e purtroppo dobbiamo sempre dirlo, gli americani ci insegnano e ci hanno già pensato nel 1993, dove hanno trovato il coraggio di mettersi in discussione e formulare delle linee guida che sono, penso, valide a livello internazionale, una volta studiato poi lo vedremo, e considerate che il trasferimento intraospedaliero coinvolge tutti quegli aspetti che vedete elencati in questa lunga diapositiva. In particolar modo ci sono aspetti legati alla logistica e all'organizzazione che sono di competenza strettamente infermieristica, così come quelli in colorazione arancione, cioè il coordinamento, le comunicazioni, il trasporto, grazie, e la preparazione del paziente, la continuità assistenziale in diagnostica sono invece più strettamente aspetti operativi e sono anche conseguenziali. Quindi l'infermiere ha la responsabilità di pianificare l'assistenza e lo deve fare per scritto e lo deve fare pensandola per non incorrere in errori, perché siamo, collocandoci temporalmente e spazialmente in una stanza dell'emergenza, alla fine di un trattamento primario e secondario di un politraumatizzato e dobbiamo comunque apprestarci a trasportare questo malato in diagnostica. Bene, vediamo abbastanza rapidamente gli scopi della diagnostica strumentale. Innanzitutto dobbiamo approfondire quegli esami che sono stati eseguiti all'interno della stanza dell'emergenza. Quindi dovremo andare a individuare lesioni più minacciose che richiedono un trattamento specifico immediato, per esempio lesioni che richiedono il trattamento in sala operatoria, così come dovremmo arrivare alla fine della diagnostica, almeno che durante il percorso non ci siano delle interruzioni dovute sostanzialmente al fatto che il malato va portato in sala operatoria e quindi, scusate, sono un po' emozionato, perdonatemi. Non c'è peggio cosa di rimanere all'asciutto, è una cosa bestiale. Allora, dicevo, scusate, che cioè, il percorso diagnostico, come vedrete, è organizzato per flowchart, cioè per diagrammi di flusso, che comunque sono sostanzialmente delle linee di indirizzo generali alle quali non strettamente il medico e gli infermieri dovranno attenersi, in quanto possono essere interrotte in qualsiasi momento perché sappiamo tutti che il politraumatizzato è una patologia che ha un grande potenziale evolutivo e quindi non ci deve vincolare, dobbiamo usare la nostra intelligenza per andare oltre. Okay? Quindi siamo nella stanza dell'emergenza, dobbiamo preparare il trasferimento, andiamo a vedere che tipi di esami andremo ad approfondire in diagnostica. Ok, quelli che vedete in diapositiva sostanzialmente sono parte degli esami che sono già stati eseguiti a letto del malato in sala emergenza. Alcuni verranno ripetuti come l'RX torace o parte della colonna o comunque anche il bacino per controlli successivi anche ad interventi che noi possiamo aver effettuato a letto del malato. Mi interessa sottolineare solamente per quanto riguarda l'attacco encefalo il passaggio C1, C2 e il passaggio cervico-toracico perché sono punti che sono a grande rischio, come diceva Sanson, per la colonna cervicale e soprattutto sono spesso mal visualizzabili, soprattutto quando il malato è intubato per C1, C2 perché è impossibile ovviamente fargli fare delle radiografie tradizionali a bocca aperta. Allora, andiamo a vedere quello che è il percorso diagnostico del politraumatizzato cosiddetto standard. Cosa significa politraumatizzato standard? È un modo semplice per dire che non c'è una lesione o un'insufficienza prevalente su un'altra. Infatti, come potete vedere, nel percorso è tutto piuttosto lineare, in quanto una volta eseguiti gli esami standard dell'RX torace, dell'ecografia addominale, e comunque ci mettiamo anche quella del bacino per ricollocarla al caso di ieri in cui c'è una sospetta frattura del bacino, e andremo ad eseguire le varie tacche che avete appena visto per poi completare il percorso con l'RX scheletro. Ovviamente ribadisco, almeno che non esca fuori, un problema che ci costringerà ad interrompere e poi a pianificare in situazioni successive il resto del percorso, perché nel momento in cui noi rileviamo una priorità di trattamento che trovate sulla vostra diapositiva alla destra, va bene, che necessita di essere ovviamente, che ispira la priorità di trattamento tutto il percorso diagnostico, dovremo interrompere, trattare il malato, quindi salvargli la vita e poi riprendere e terminare in secondo momento tutto il percorso che ci eravamo prefissi. Bene, questa è un pochino più complessa, non mi vorrei perdere a illustrarla troppo perché credo sia una perdita di tempo, però è giusto perché è patrimonio comunque culturale dell'infermiere che deve conoscere quello che sta facendo. Nel caso in cui il politraumatizzato sia in grave shock, il primo motivo di shock che noi dobbiamo sospettare ovviamente è quello emorragico. E in base a questo, tramite l'esecuzione in stanza emergenza di un RX torace troveremo delle branche del diagramma di flusso che ci porteranno o a approfondire verso una positività, cioè con altri esami verso la positività di un mediastino slargato, oppure se è presente un emotorace provvederemo ovviamente al suo drenaggio. L'endpoint di questo diagramma di flusso è, come vedete, la toracotomia in caso di necessità. E in seconda battuta, una volta escluso il problema dello shock emorragico, potrà essere indagata con più serenità, tramite il percorso dell'attacco encefalo e colonna vertebrale, potenziali cause di shock neurogeno se non si riesce a trovare niente nel frattempo. Stesso discorso, ed è la stessa flowchart, ma altra branca, è relativa sempre al sospetto di shock emorragico. L'ecografia addominale è un altro esame molto importante che ci dà grosse indicazioni e, come vedete, potrà andare ad individuare la presenza di un sanguinamento addominale che potrà essere più o meno studiato a seconda della stabilità del malato o di quanto si può vedere dall'esame e condurre quindi alla laparotomia, oppure in caso di negatività o di mancanza di certezza diagnostica, l'ultima cosa da fare è sempre andare a rivedere potenziali cause di shock neurogeno o, in seconda battuta, di sanguinamenti legati a lesioni scheletriche. Si rifà un passo indietro, comunque, si è detto, siamo sempre in stanza dell'emergenza. Un'altra causa potenziale di shock del politraumatizzato che va indagata è quella di origine cardiogena. La cosa interessante di questa flowchart è che, come potete vedere, tutta la diagnosi dello shock cardiogeno viene fatta solo ed esclusivamente su un esame clinico e quindi sull'obiettività, cioè i segni dello shock e quindi l'obiettività polmonare. L'assenza di murmure vescicolari su uno o su due emitoraci ci può andare a far sospettare la presenza del PNX, può essere aperto o ipertensivo, ma di questo ha già detto tutto Sanson. La cosa interessante è che l'RX torace, una volta drenato il PNX, potrà essere eseguito in seconda battuta tranquillamente per confermare il buon posizionamento del drenaggio toracico. Siamo sempre sullo shock cardiogeno. E per quanto riguarda l'altra branca della flowchart, la presenza invece di un'obiettività polmonare con murmure vescicolari presente, attraverso esami che sono eseguibili tranquillamente in stanza dell'emergenza, come l'ecocardiografia e l'ECG, ci può condurre alla ricerca del tamponamento pericardico, dell'infarto tamponamento cardiaco o dell'insufficienza valvolare con il loro relativo trattamento. Mi piace sottolineare e rimarcare la necessità dell'espansione volemica che deve essere sempre presente nel politraumatizzato, come tutti i colleghi di ieri ci hanno fatto notare. Avanti. Per quanto riguarda l'ultima flowchart, vi propongo, così smetto di annoiarvi e passo a qualcosa di peggio. La priorità neurologica del politraumatizzato, nel caso in cui noi ci troviamo di fronte a un trauma cranico puro o vertebro-midollare, dovremo comunque passare per una radiografia del torace in stanza dell'emergenza e l'esecuzione del rachide cervicale in due proiezioni. E poi andremo ad eseguire un attacco encefalo, ovviamente, se il trauma è cranico. Attenzione però, ci dicono sacri testi, l'ecografia dell'addome va comunque sempre eseguita perché noi dobbiamo essere tranquilli e sereni che non ci siano lesioni addominali che hanno comunque la priorità anche sull'emergenza neurochirurgica, anche se hanno pari nobiltà. Ovviamente, e chiudo questo discorso delle flowchart, in caso di trauma vertebro-midollare puro andremo a ricercare le cause di instabilità vertebrale, cioè di individuare la lesione instabile e poi con la TAC andremo a visualizzare se c'è compressione midollare. Allora, entrando un attimino nel dettaglio degli elementi dell'analisi che è stata fatta relativa al trasferimento intraospedaliero, il primo punto estremamente importante, anche organizzativo, è quello relativo al personale incaricato del trasferimento. Tutti i sacri testi, e in particolar modo l'Associazione Nazionale degli Infermieri di Area Critica Americana, ma anche l'Associazione dei Terapisti della Respirazione, che nel 1993, ribadisco, hanno pubblicato delle linee guida molto importanti sul trasferimento intraospedaliero, individuano nell'infermiere di area critica, quindi che ha formazione specialistica in area critica e che ha competenze avanzate in rianimazione cardiopolmonare, la persona ideale che ha seguito il malato, ovviamente, per trasportare il malato in diagnostica. Il medico deve essere presente se il malato è instabile. Se riportiamo questo alla situazione di cui stiamo trattando, ovviamente il politrauma per definizione è un malato instabile, noi il medico ce lo porteremo dietro. Può essere interessante rilevare delle evidenze che il bravo infermiere americano che ha fatto un corso, il trasferimento intraospedaliero e che se ne occupa a tempo pieno, il signore che si chiama Stirley ha rilevato facendo uno studio retrospettivo che questo tipo di infermiere organizzato in team per il trasporto riduce molto i rischi legati al trasferimento intraospedaliero e soprattutto garantisce un'ottima continuità dell'assistenza data anche dalla somministrazione di farmaci, ma soprattutto dall'anticipazione dei bisogni assistenziali durante il trasporto e a destinazione. A questo proposito, per la professione vengono fuori delle domande spontanee perché se noi individuiamo in questa tipologia di formazione quella ideale per poter assistere sia il trauma in stanza dell'emergenza che trasportarlo, ci domandiamo, visto che in questo momento storico forse non tutti di noi hanno i requisiti che io ho messo in alto a destra, che differenza poi di responsabilità ci possa essere tra noi comuni mortali e quello che invece dovremmo raggiungere come standard. E l'altra cosa interessante è chiedersi e stabilire dei criteri su quali siano in generale, e si va oltre il discorso del politraumatizzato, quei malati che possono essere tranquillamente trasportati e assistiti dall'infermiere anziché dal medico. Altro punto fondamentale, organizzativo e logistico, in cui verifichiamo l'attivazione di logiche dipartimentali ed è responsabilità infermieristica questa, è il coordinamento delle comunicazioni per il trasporto. Noi dovremmo essere in grado di gestire la situazione di emergenza, di trasporto in emergenza, contattando la radiodiagnostica prima di partire per non trovarsi a dei dispiaceri quando si arriva col malato, perché non tutte le radiodiagnostiche sono dedicate all'emergenza e a volte purtroppo fanno esami nelle lezioni che se non li smaltiscono rischiamo di stare con un malato magari intubato in mezzo a un corridoio e non è una cosa positiva. Inoltre dovremmo informare il personale della radiologia e noi stessi dovremmo essere informati sulla presenza dei materiali e dei dispositivi all'interno della radiologia. Il personale della radiologia dovrà essere pronto a accettare il malato che gli stiamo portando e predisporre quegli strumenti che ci possono servire per assisterlo nel migliore dei modi. Infine, l'attivazione delle consulenze specialistiche, professionali, della professionalità medica sostanzialmente. In radiologia, al momento dell'esecuzione dell'esame, ci permetterà di acquisire tempo prezioso per questo trauma, in maniera da avere una rapida refertazione, una rapida decisione del medico su quello che sarà il percorso successivo. Altro passo molto importante, sempre all'interno del coordinamento delle comunicazioni, noi in mezzo alla confusione, al caos della gestione, ma è un caos che, vi ripeto, pianificandolo diventa un caos organizzato al Dipartimento, dovremmo trovare il tempo di parlare con i familiari, questo è importante, perché le persone stanno fuori, stanno in pena, il politraumatizzato scatena grosse reazioni emotive, soprattutto perché sappiamo quanto colpisce l'età giovane, dobbiamo trovare il tempo di dirgli una parola e dobbiamo sapergliela dire per bene. Relativamente a quello che sta succedendo e dove andiamo e dove stiamo andando. È importante, e qui vengono fuori dei quesiti molto interessanti per la nostra professione, perché è una domanda che ci poniamo sempre, noi come infermieri cosa ci distingue? Cioè qual è il confine in emergenza tra la notizia data dal medico e quella infermieristica? Cioè, e su quali basi poi l'infermiere può dare notizie cliniche? E qui c'è una risposta, noi facciamo continuamente valutazioni cliniche, perché non possiamo assumerci la responsabilità di dire quello che abbiamo rilevato? Cioè, se sappiamo che un malato è in coma perché l'abbiamo fatto un Glasgow, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e essere sereni su questa cosa. Purtroppo però, e è la terza domanda, quella che ci mette in crisi probabilmente, è il fatto che spesso, e non si sa come mai, forse per una mancanza anche di comunicazione all'interno dei team che va superata, non c'è congruenza tra le notizie cliniche fornite dal medico e i rafforzamenti forniti dall'infermiere. Quindi riflettiamo su questa cosa. Il mezzo di trasporto, qui non mi dilungo, altro aspetto logistico importante, non c'è bibliografia di riferimento, quindi l'unica cosa da fare è tenere presente come sono fatti i nostri ospedali. Il mezzo di trasporto deve avere dei requisiti, cioè quello usato in dipartimento di emergenza deve essere una barella attrezzata che sia sicura il più possibile, che occupi il meno spazio possibile per superare le barriere architettoniche offerte da ospedali che ormai sono di vecchia concezione. E poi soprattutto dobbiamo stare attenti ai costi, perché se oggi noi riusciamo come professione bisogna metterci in testa anche di stare attenti ai costi, perché questa è un'altra grossa responsabilità dell'infermiere, così come dobbiamo avere il coraggio di pretendere, ed è questo l'altro quesito, che siccome la tecnologia la adopiamo sostanzialmente noi nel trasferimento, dobbiamo essere noi in grado di scegliere quello che ci va meglio e dobbiamo anche cercare di fare in maniera che la nostra scelta pesi nella politica degli acquisti. L'equipaggiamento. L'equipaggiamento per il trasferimento deve ovviamente corrispondere a criteri di sicurezza e di garanzia delle emergenze più comuni. Il mantenimento dell'operatività dell'equipaggiamento ovviamente deve essere di 24 ore su 24, questo significa che se noi abbiamo a disposizione delle checklist che sono uno strumento valido, affidabile, che tutti utilizzano a livello internazionale e che ci consente di poter essere tranquilli di aver controllato tutto il nostro materiale, sia in determinati momenti della giornata, sia una volta utilizzato, potremmo garantire effettivamente molti degli incidenti e delle complicanze che vedremo possono essere legate al trasferimento. È interessante anche qui chiedersi, perché sono sicuro che in qualche realtà esiste, quali tipi di responsabilità e a quali livelli hanno una ricaduta queste responsabilità laddove le checklist non ci siano. Ed il controllo dei materiali che noi abbiamo, forse quei pochi, perché come vedrete dalla lista probabilmente non tutti hanno tutto, cioè quali livelli di responsabilità, a quali livelli ricade la responsabilità per la mancanza di questo checklist e se viene fuori un malfunzionamento che ha poi delle conseguenze cliniche sul malato. Cioè da chiedersi se ricade sul singolo che gli è capitato la disgrazia quella mattina, oppure se ricade su tutto il gruppo infermieristico o semplicemente sul caposala. Io non vi so rispondere, cioè apriamo un dibattito. Allora vediamo qual è lo standard minimo presente in letteratura di materiale per il trasferimento intraospedaliero. Non ve la sto a elencare tutta perché molti sono materiali che abbiamo visto che sono in parte a bordo delle ambulanze, in parte molti sono a livello della stazione dell'emergenza. Mi preme semplicemente sottolineare la necessità di avere strumentazione di monitoraggio, comunque elettrica e infusiva di pompe a batterie, avere un aspiratore portatile perché può succedere che in radiodiagnostica non ci siano addirittura le fonti per l'aspirazione o comunque erogazione di gas centralizzati. E soprattutto una riserva delle bombole dell'ossigeno, perché si è detto che noi politraumatizzato lo dobbiamo ossigenare e bene. Quindi noi dobbiamo essere bravi anche a calcolare la riserva di ossigeno che abbiamo nelle nostre bombole e dobbiamo essere garanti dobbiamo cercare di calcolare almeno 30 minuti oltre la riserva disponibile in base ai flussi che noi eroghiamo. Il resto possiamo andare avanti. Dobbiamo tenere presente i farmaci dell'emergenza ovviamente e i materiali per le procedure ACLS. Dunque, a questo proposito è importante sottolineare, ma andrei anche più veloce qui, sulla presenza di un monitor multiparametrico, perché questo è uno standard degli americani individuano, cioè il monitor multiparametrico dovrebbe essere dotato come minimo della pressione arteriosa non invasiva oltre che della saturimetria, come aggiuntiva alla frequenza cardiaca e respiratoria. In realtà standard superiori prevederebbero comunque la presenza di ingressi per pressioni invasive, ecco, solo questo. Il quesito invece mi interessa di più, che è relativo a, ed è anche etico se vogliamo sotto questo profilo, è relativo a che tipo di comportamento l'infermiere dovrebbe tenere nel caso in cui, sapendo che la lista che abbiamo fatto passare velocemente ora è quella che corrisponde allo standard ideale per garantire sicurezza e stabilità al malato, non sia presente. Mi mancano i materiali, cosa devo fare, a chi lo devo dire, e se quando io l'ho detto non vengono acquistati, nel momento in cui io non posso garantire la sicurezza del malato, di chi è la colpa, di chi è la responsabilità? Avanti. Bene, questo è una cosa penso molto interessante per tutti, perché è vero che il trasferimento intraospedaliero è stato diciamo meno sviscerato in questi ultimi anni rispetto a quello interospedaliero, però è anche vero che qualcuno ci ha pensato a fare qualche studio e sono venute fuori delle cose interessanti, perché oltre alle complicanze fisiopatologiche ci sono un insieme di incidenti che sono stati testimoniati in letteratura che vengono chiamati missheps. Sono cioè eventi che non sono pianificati, sono spesso legati all'equipaggiamento che noi abbiamo, con potenziali effetti deleteri sulle condizioni del malato. Come vedete, alcuni sono banali, come la disconnessione degli elettrodi dell'ECG, altri possono essere molto più importanti, come l'esaurimento delle batterie, magari di una pompa che ha un vaso attivo in corso. E la cosa interessante da notare qui è che la percentuale, cioè che varia dal 5 al 34% di tutti i trasporti intraospedalieri, è variabile proprio perché sono studi condotti su popolazioni estremamente differenti statistiche e considerate gli studi condotti dal Dipartimento di Emergenza, ce ne sono forse uno, vengono tutti dalle terapie intensive. Inoltre è importante anche sottolineare che questa variabilità è imputata al tipo di evento che è stato monitorato. Okay? Però ci sono, e ci sono anche problemi correlati ai cateteri venosi centrali, alle linee arteriosi e purtroppo anche alla rimozione di sonde e drenaggi, tra cui quelle più pericolose sono drenaggi toracici, oltre alla caduta del monitor che sicuramente può interessare anche noi operatori, oltre che il disgraziato che è sulla barella. Ecco. Allora, per quanto riguarda il supporto ventilatorio non ci sono dubbi, dobbiamo utilizzare un ventilatore portatile perché è quello che in letteratura ci garantisce comunque i volumi che noi vogliamo dare, i volumi che noi vogliamo dare, la FiO2 che noi vogliamo dare, la frequenza respiratoria e la PEP, essere le medesime erogate all'interno della stanza dell'emergenza. Questo ci dà stabilità al pH, di ossigenare per bene il paziente e di mantenere i livelli di normocapnia previsti, soprattutto poi per il trauma cranico. Quindi dicevo che il ventilatore sicuramente da trasporto è il gold standard per la ventilazione del malato intubato, I requisiti minimi del ventilatore, poi vi approfondirà Nobili che viene subito dopo di me, sono di avere almeno una modalità controllata se non una SIV, è importante che ci sia la possibilità di monitorare la manometria delle vie aeree e che ci siano allarmi acustici e visivi di disconnessione dal ventilatore. Una cosa interessante è che se noi il ventilatore non l'abbiamo o ci è guastato, possiamo ventilare il paziente, ci dicono alcuni studi, sì, però con uno spirometro connesso, portatile, per il principio che vi ho detto prima. Mi interrompo momentaneamente e lascio la parola a Sergio Nobili. Bene, si riprende velocemente gli ultimi tre punti. Livello di monitoraggio, altro punto organizzativo, poi gli ultimi due scendiamo più direttamente nell'operativo. Dunque, perché monitorare il malato? Domanda banale, perché esiste un rischio palpabile o potenziale di alterazioni significative, cioè significa di alterazioni importanti che possono avere effetti rilevanti a livello clinico del malato, e in letteratura questo significa generalmente nelle rilevazioni vedere uno standard del 20% in più o meno rispetto a valori basali di partenza dei parametri vitali. Quindi sono complicanze che variano dal 10 al 68% dei trasporti in tutti gli studi effettuati. I due signori Caruana e Vargas, vedete sotto, sono due autori di interessantissime revisioni della letteratura sul trasferimento intraospedaliero, hanno individuato questa grossa variabilità. La grossa variabilità, purtroppo, come ho detto prima, dipende dalle popolazioni statistiche studiate e soprattutto dai parametri monitorati. Quindi, comunque, esiste un potenziale rischio di alterazione dei parametri vitali durante il trasferimento. Quelli che sono, ovviamente, lo vedete anche da voi, alterazioni della frequenza cardiaca, la desaturazione sono tra i più frequenti, anche le aritmie, non è detto che siano aritmie importanti, però anche sono segnalate aritmie, tra l'altro anche solo la presenza di extrasistolia, e ci possono essere addirittura alterazioni del tratto ST in uno studio importante eseguito con un monitoraggio dell'ECG a 12 derivazioni che sono suggestive di ischemia miocardica durante il trasferimento. Altri ancora riguardano il deterioramento dello stato neurologico, ovviamente l'aumento della pressione intracranica, il dolore che a noi interessa parecchio perché ci coinvolge da vicino e perché poi altera gli altri parametri vitali, pneumotorace, emorragie, e persino viene segnalato in letteratura un caso di arresto cardiaco, fortunatamente senza exitus, quindi comunque in letteratura non sono presenti o almeno non sono riportate delle morti attribuibili fortunatamente al trasferimento intraospedaliero. Però ci sono altri concetti interessanti che ci riguardano, ipotesi cioè che non sono ancora, che sono da studiare e che quindi è uno sprone anche per la ricerca infermieristica sotto questo profilo approfondire, ci sono delle ipotesi confermate, scusatemi, sull'indipendenza di alcune complicanze del trasporto intraospedaliero rispetto al trasporto stesso. Per farvi capire che alcune complicanze sarebbero comunque comparse indipendentemente da che il malato fosse stato spostato dalla terapia intensiva o dalla sala emergenza lo stesso. Quello che ci riguarda più da vicino invece sono alterazioni dei parametri vitali che sembrano essere predittive se si verificano in sala emergenza o in terapia intensiva, per successive alterazioni che potranno venire durante il trasferimento o a destinazione. I monitor, se ne è parlato anche troppo, dovrebbero essere comunque dotati di fetismografia, ma di questo ho già parlato abbondantemente in Nobili, quindi andiamo avanti. Invece ci interessa quelli che sono i livelli di monitoraggio di minima previsti dalle società americane che vi avevo prima descritto. E quindi per il politraumatizzato, molto congruentemente con tutti i contenuti delle relazioni di ieri pomeriggio, sono previste la lettura in continuo del tracciato ECG, della frequenza cardiaca e della saturimetria periferica dell'ossigeno, mentre una registrazione periodica è prevista per la frequenza respiratoria, la pressione arteriosa non invasiva, la temperatura corporea e ovviamente la diuresi. In base ai livelli delle condizioni cliniche, quindi forse il politraumatizzato caso di cui noi trattiamo ne potrebbe avere bisogno, la presenza della capnografia in continuo e di un monitoraggio invece della pressione arteriosa invasiva sarebbe più opportuno, fermo restando quello che avevamo detto relativo all'equipaggiamento, cioè se abbiamo la disponibilità. Il monitoraggio continuo invece del paziente in VAM, anche questo lo supero perché ne ha parlato poi anche il Nobili, comunque l'avevo già detto, pressione delle vie aeree visualizzata e tidal. Quindi entriamo nell'operativo, vediamo quelli che sono i concetti chiave per preparare il paziente al trasferimento intraospedaliero. I concetti chiave sono stabilizzazione. Noi non possiamo permetterci il lusso di portare a giro un malato che non sia stabile, perché abbiamo visto in letteratura, malato non stabile probabilmente si complica. La sicurezza è contemplata dal nostro codice deontologico, è la prima cosa che dobbiamo fare sia per noi che per il malato, quindi è un altro concetto sul quale non si può prescindere. E comfort è tutto ciò che ne consegue probabilmente anche dagli interventi legati ai primi due concetti chiave per il malato stesso. In particolare, l'unico caso in cui non possiamo soffermarci a fare troppi preparativi, mantenendo fermo però il concetto della sicurezza che è chiave, è quando c'è un'emergenza chirurgica, cioè nel momento in cui noi dovremo interrompere il percorso diagnostico e andare velocemente in sala operatoria. Come si fa a garantire queste tre linee, diciamo, di indirizzo? Attraverso l'utilizzo anche qui di checklist. Cioè attraverso l'utilizzo di un ABC del trasporto che non è lo stesso ABC previsto dalla rianimazione cardiopolmonare, ma diciamo, ci aiuta per completezza a percorrere tutti gli interventi che noi dobbiamo fare in emergenza in maniera da non dimenticarci nessuno. Quindi vedremo, e qui vado un pochino più velocemente perché riprendo molti dei contenuti di ieri, che dovremo comunque aver registrato valori basali dei nostri parametri sotto monitoraggio, e controllare nuovamente prima di partire lo stato neurologico se dovremmo fare una finestra ovviamente per la sedazione, per l'analgesia, per la miorisoluzione. Comunque continuare a garantire questi tre diciamo, elementi di garanzia di sicurezza e di comfort per il paziente, soprattutto per prevenire l'estubazione accidentale. Poi, cominciando con la lista dell'ABC, come vi avevo detto, dovremmo mantenere le vie aeree pervie. Se il malato non è stato intubato, ma il nostro politrauma di cui parliamo lo è già, e quindi dovrà essere comunque intubato in sala emergenza, alle minime avvisaglie di instabilità delle vie aeree o della ventilazione, e dovremo garantire comunque la pervietà attraverso l'aspirazione tracheale, e garantire un buon fissaggio del tubo, questo è evidente, per evitare che poi ci sia una disconnessione accidentale o addirittura la rimozione del tubo. Avanti. Quindi ancora dovremo normalizzare i valori di pH, di ossigenazione e di CO2 attraverso il controllo emogassa analitico. Se il pH invece è stabile, sarà sufficiente utilizzare valori che la saturimetria periferica, scusate, e la capnografia ci danno in continuo. Continueremo a controllare lo shock e a trattare lo shock con tutti i mezzi che abbiamo e continueremo, cioè, e dovremo garantire la partenza senza la presenza di aritmie minacciose. Così come particolare cura dovremo dare agli accessi intravascolari, medicandoli per bene e assicurando le nostre linee infusive in maniera che non si inginocchino, che non siano soggette a strappi o a stiramenti. Stesso trattamento dovrà essere riservato per i drenaggi, in particolar modo dovremmo stare attenti se c'è presenza del drenaggio toracico con un sistema a boccione, a mantenerlo ovviamente ben al di sotto del livello del paziente per evitare il rifornimento di aria e di acqua a livello del cavo pleurico, così come nel caso di presenza di PNX senza emotorace può essere utile invece utilizzare, scusate il gioco di parole, la valvola di Heimlich per evitare poi complicanze proprio legate all'ingombro del drenaggio stesso. Infine, il mantenimento dell'allineamento col polio del paziente sull'asse spinale e di nuovo il riposizionamento delle cinghie dopo aver effettuato la seconda riserva e i primi esami, in maniera che però non comprimano gli stretti che sono giallesi e che abbiamo individuato come tali, e il controllo della tenuta degli splint per gli arti sarà saranno altri interventi importanti e controlli che l'infermiere dovrà eseguire. A questo proposito ci vengono in mente altre domande che la professione si può porre, in particolare nel rapporto che sicuramente sta mutando ad oggi con il personale di supporto, relative quindi alle responsabilità in cui un'unità di supporto sia con noi in sala emergenza e nel mobilizzare il trauma ne produca un danno, magari per imperizia o imprudenza. Annessa a questo, l'altra grande domanda che dobbiamo porci, perché credo sia veramente molto attuale, sia quali limiti devono essere posti o ci devono essere all'utilizzo del personale di supporto a livello dell'emergenza, ma a livello di area critica in generale. Dovremmo continuare la protezione dall'ipotermia, che è stato visto e sarà poi ribadito anche stamani come concetto molto importante. Lo faremo attraverso mezzi passivi, non staremo a portarci dietro le pompe che sono molto ingombranti per i liquidi riscaldati, lo faremo con le metalline, lo faremo con le coperte di lana. Inoltre dovremo predisporre tutta la strumentazione per il trasporto su supporti rigidi che garantiscano la sicurezza, controllare che siano ben visibili, gli allarmi dovranno essere settati immediatamente prima di partire. Lo stesso verrà fatto per le infusioni, controllando che non siano poste in maniera che possano provocare incidenti di cui vi avevo già parlato, e dovremmo predisporre, evitando di dimenticarcene possibilmente, dei farmaci dell'emergenza e dei dispositivi di emergenza per il trasporto. Infine, una cosa che può essere banale, ma purtroppo l'esperienza di chi vi parla, cioè sinceramente mi è capitato diverse volte, partire in fretta e furia da una stanza d'emergenza, così come da una rianimazione, magari con il boccione della flebo ancora attaccato all'asta, non è una cosa infrequente. Quindi ricordarsi sempre di dare un'occhiata a 360 gradi a livello della stanza, assicurarsi che il malato o le strumentazioni connesse al malato non siano connesse però a supporti rigidi presenti nella stanza. Arriviamo all'ultimo punto, sempre operativo, e poi chiudo finalmente. Parliamo della continuità assistenziale da garantire in diagnostica. È interessante rilevare un dato in letteratura che il 75% degli incidenti legati all'equipaggiamento avviene in diagnostica e soprattutto i tre quarti in TAC. A questo sembra esserci una spiegazione abbastanza razionale. La TAC risulta come il luogo in cui probabilmente si riesce non sotto controllo il malato, perché è meno visibile, e sembra che comunque l'andare in diagnostica, una volta arrivati a destinazione, comporti una perdita quasi dell'attenzione dell'infermiere o comunque del personale sul malato. Questi sono dati rilevati dalla letteratura. Andando avanti nei nostri interventi, una manovra che andrà fatta estremamente cauta sarà il trasferimento dalla barella attrezzata al lettino della radiologia o della TAC del malato. Dovranno essere presenti quattro operatori per garantire questo standard di sicurezza. Ed un evento critico sul quale vorrei porre l'attenzione e la riflessione di tutti voi è quello relativo alla situazione ipotizzabile in cui il medico invece, non avendo a disposizione il personale per garantire la sicurezza del malato nel trasferirlo dalla barella al lettino di radiologia, ci ordini comunque di farlo. L'infermiere cosa deve fare se sa che quello standard corrisponde alla sicurezza, e scendere sotto lo standard invece significa mettere a repentaglio la sicurezza del malato? Io credo che se il malato, anzi sono fermamente convinto, che se il malato sia stabile, perché l'infermiere ha la competenza per poterlo dire se il malato è stabile o no, si possa prendere il minimo tempo necessario per acquisire l'unità in più e quindi comunque essere anche fermi nella dinamica che può esserci all'interno del trauma team per garantire la sicurezza al malato. Infine, una volta trasferito, dovremo preoccuparci di cercare di connettere a rete tutti gli apparecchi elettrici con i cavi, perché dovremmo risparmiare comunque le risorse il più possibile. Stesso discorso varrà per l'erogazione dei gas medicali. Se c'è disponibilità di erogazione centralizzata, dovremmo sfruttarla per risparmiare le nostre bombole dell'ossigeno. così come allocheremo la strumentazione di monitoraggio in posizioni di facile visibilità e accesso, e dovremmo avere anche l'accortezza di far mantenere al tecnico della radiologia l'accensione dei microfoni, se sono presenti, perché ci consentiranno anche di sentire gli allarmi. Inoltre, una manovra molto importante da fare, se c'è tempo di farla, ma dovrà essere comunque sempre garantita in qualche maniera, è la verifica che gli effetti del movimento del lettino della radiologia non vada ad inficiare diciamo, gli sforzi che noi abbiamo fatto per mantenere in sicurezza il malato, cioè nel caso che determini poi trazionamenti sul circuito di ventilazione o sulle infusioni. Durante l'esecuzione della diagnostica dovremo comunque, e quindi sull'indirizzo della letteratura citata, mantenere un controllo visivo più stretto possibile sul malato e verificare ad intervalli nuovamente i bisogni di analgesia, mioresoluzione e sedazione per garantire sicurezza e comfort a questo malato. Dovremmo registrare ovviamente i nostri parametri vitali su una scheda apposita di cui prima probabilmente ho saltato. Ve l'accenno semplicemente, la scheda per il trasferimento sarebbe importante averla come singolo strumento informativo, in quanto ci potrebbe garantire un grosso supporto per la ricerca in questo campo che purtroppo ad oggi ancora sembra essere piuttosto scarsa e soprattutto in Italia. I requisiti minimi richiesti per avere una scheda di questo genere sono gli stessi per quella relativa all'emergenza, quindi una griglia multiparametrica, uno spazio minimo per il bilancio e per gli interventi di emergenza e soprattutto per il timing della diagnostica. Vado avanti, al termine dell'esecuzione degli esami, ovviamente una volta effettuati dovremmo far predisporre il trasferimento o alla fase successiva del percorso che abbiamo visto all'inizio della relazione, oppure a destinazione generalmente nel politrauma e la sala operatoria o la terapia intensiva. A questo proposito, un altro evento critico che può sembrare forse un pochino, forse troppo fantasioso, però credo che ci siano delle realtà ospedaliere in cui si possa arrivare anche a questo, trovandoci magari di notte in un ospedale piccolo, in cui, magari di primo livello, in cui viene portato un politrauma e lo accompagniamo con il rianimatore alla TAC. Se per caso il medico si deve allontanare e il malato in questione apparentemente è stabile, può succedere che il malato si complichi e nel caso che state vedendo il rianimatore che è impegnato magari in manovre su un arresto cardiaco lontano da noi a 5 minuti di distanza, se il malato comincia a scioccarsi e il tecnico della TAC rileva la presenza di un sanguinamento a livello della milza, ci troviamo forse di fronte a fare una scelta a confini dell'assistenza infermieristica, perché probabilmente dovremmo scegliere se chiedere aiuto e quindi far passare tempo, sapendo invece, perché abbiamo le competenze, che il trattamento è quello della sala operatoria, quello specifico per quella situazione lì, oppure decidere di portarlo in sala operatoria. Questo sicuramente ci comporta una grossa scelta, la presa in carico di grossa responsabilità, però sicuramente se abbiamo le competenze e la formazione adeguata e siamo in grado di sapere quello che facciamo quando lo facciamo, credo siamo anche in grado di fare le scelte giuste. Io vi ringrazio.